Caroline Christobagar-Kiev, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per raccontarci di una mostra che è già particolare proprio dal titolo, Pittura in persona, cioè la nuova collezione della Fondazione CRC, ovvero Cassa di Risparmio di Cuneo. Poi racconteremo anche di altre due mostre che sono in corso al Castello di Rivoli, che lei dirige, ovvero la mostra Agnieszka Courant e Claude Crystal, e poi quella di Bracia Ettinger e Bracia's Notebooks. Questi sono i tre appuntamenti. Ma cominciamo, Caroline Christobagar-Kiev, con Pittura in persona, che è nata da una collaborazione che continua. L'ultima volta, se ricordo bene, è stato l'appuntamento, la scorsa volta è stato l'appuntamento artistico veramente straordinario dedicato a Penone. Oggi c'è un'esposizione di ricerca artistica in un altro modo. Da che cosa nasce questa collaborazione artistica così, così fondante per questo appuntamento di pittura in persona?
Dunque, grazie molto per la domanda. La collaborazione con la Fondazione CRC nasce in realtà per volontà del presidente della CRC Gianni Genta, che alcuni anni fa venne nel mio ufficio chiedendo di collaborare con il Museo d'Arte Contemporanea, il Castello di Rivoli e inizialmente anche con la GAM che dirigevo. Si tratta di una proposta che rientra pienamente nel modo di pensare del nostro museo, cioè la decentralizzazione e il radicamento nel territorio di appartenenza. Il Castello di Rivoli è un museo particolarmente proiettato sulla internazionalità, ma che nasce dalla collezione dell'arte povera qui. E quindi l'idea di poter condividere le nostre collezioni inizialmente e poi di creare una nuova collezione per l'area del Cuneese era una sfida molto interessante, anche perché eravamo 3 anni fa in un momento di grande riflessione sull'importanza proprio fisica dell'incontro con l'arte. Al momento della digitalizzazione massima, proprio nel momento della virtualizzazione delle nostre esperienze, così tanto legate al cellulare o a ore e ore e ore di produzione di lavoro digitale, ci sembrava importantissimo costruire una nuova collezione basata proprio sull'effetto che questo cambiamento ha nella coscienza umana e nella modalità di fare arte. E quindi costituendo un comitato scientifico con Guido Curto e Jules Martinez abbiamo cominciato a creare una collezione con acquisizioni periodiche annuali. Al punto in cui eravamo arrivati allorché pensavamo di fare la mostra Pittura in persona, ci sembrava che fosse il momento di rendere pubblico questa ricerca e condividerlo con tutti. E quindi è nata Pittura in persona. Pittura in persona perché? Perché è sia una valorizzazione proprio della materialità fisica dell'essere in persona davanti al quadro, come ho appena detto, ma anche proprio un cambiamento radicale nella coscienza di chi fa quadri. Cioè, alla nascita della pittura, la pittura serviva soprattutto per registrare delle memorie o per ricordare delle persone, come proprio ha fatto poi la fotografia e come fa oggi il fiume incredibile di fotografie digitali che tutti usiamo sui social media. Gli artisti allora hanno trasformato la pittura in una verifica di autenticità, una verifica di esperienza emozionale attraverso questa performatività, quasi teatralità del gesto artistico che si incontra con immagini di origine forse un po' surreali e surrealiste, anche con i colori acidi, non presenti nella natura, che questi quadri hanno, a partire da l'immagine che poi abbiamo in copertina, l'immagine guida della mostra, che è questa figura di un verde acido su un viola acido anche, di Claudia Conte. E l'altra caratteristica della collezione è stata il fatto di volere sviluppare l'arte contemporanea dei giovani qui presenti in Piemonte e anche in Italia. Quindi c'è stata un'attento proprio costruzione ed equilibrio tra, da un lato, acquistare opere di Sarrazé, Anya Soliman, Anne Imhoff e via discorrendo, Seth Price, cioè tra i migliori artisti al mondo che riflettono su queste tematiche, e poi artisti italiani e a volte piemontesi molto giovani, o giovani dal punto di vista della loro carriera, come il Cuneese, insomma Berruti, oppure il torinese Guglielmo Castelli, la piemontese Alice Visentin e via discorrendo, l'italiana Elena Mazzi. Quindi è proprio la chiave di questa collezione, e chiamiamolo il locale e il globale da una parte, e l'essere, lavorare sulla bidimensionalità, ma la bidimensionalità che non è quella dello schermo. Poi il grande segreto di questa mostra è la performatività dell'allestimento stesso, cioè anziché esporre secondo un excursus, diciamo, tematico o concettuale elaborato dai curatori, cioè da Marcella Beccaria e da me stessa, abbiamo optato per rendere performativo l'allestimento stesso, e quindi commissionando agli artisti, ad alcuni degli artisti, anche Giuliana Rosso per esempio, di creare gli sfondi, gli scenari, i fondali per allestire le loro stesse opere, e pertanto sono nate delle nuove opere, ma direi quasi operazioni di scenografia degli artisti stessi, che hanno voluto dipingere in maniera simbolica ed in maniera anche con dei riferimenti interessantissimi, per esempio Alice Visentin usando dei pigmenti estratti da foglie del Piemonte, delle montagne, per creare queste ombre figurative blu che ripercorrono tutto il muro, come quasi un doodle, uno scarabocchio mentale suo, per creare lo spazio dove i suoi quadri sono poi appesi, per cui non si sa veramente se si sta guardando un'opera d'arte o se si è dentro partecipativamente una grande opera d'arte che mette in relazione le arti visive, diciamo, e il teatro.
Fino al 6 marzo sarà aperta questa mostra a Cuneo al Complesso Monumentale San Francesco. Poco fa lei, Caroline Christophe Bagarkiev, parlava della coscienza individuale di chi fa arte, no? Di chi fa pittura, quadri e quant'altre cose sotto, dentro la parola arte. Ecco, parliamo adesso della coscienza individuale invece di chi si pone davanti a queste opere. Ecco, in che modo queste opere, pittura in persona, attraversano la nostra coscienza? Che cosa ci dicono? Come ci possono trasformare?
Questa è una domanda molto interessante. Mi viene in mente il grandissimo dipinto di Mauro Cerutti, in cui si vede un luogo vuoto, una stanza con un fondo verde, un po' beige, e dei frammenti di corpo, dei frammenti di mani, braccia, gambe, come se si stesse davanti a un corpo disarticolato. Credo che l'importanza dell'arte è far vedere il mondo al mondo, e far prendere coscienza chi guarda un'opera d'arte del suo stesso esserci e del suo stesso essere nel mondo. Quando al concludersi, diciamo, di un periodo difficilissimo di lockdown, di Covid, di malattia, di attenzione al corpo e di attenzione a non toccarsi, a non toccare altri corpi, si è di fronte per esempio a questo quadro, si prende coscienza intanto di quello che ho appena detto, cosa che non sempre viene interiorizzato ed elaborato, cioè che cosa significa la frammentazione o il danno al corpo e cosa significa vivere e sopravvivere all'interno di questo. E quando si prende coscienza di questo attraverso questa immagine incredibilmente forte che Cerutti ha voluto dipingere, vi è una sorta di catarsi, cioè io credo molto nella tradizione proprio greca della funzione curativa dell'arte attraverso la catarsi. Non tutta l'arte è tragedia, naturalmente, non tutta l'arte, ovviamente, ma in questo periodo storico, in questo momento, uno dei ruoli fondamentali dell'arte è proprio quello di affrontare queste difficoltà, perché ci credevamo degli dèi con il digitale, con gli aerei, con questa globalizzazione frenetica, credevamo di poter adattare e controllare, diciamo, il nostro essere vivente in maniera assoluta e con facilità, era soprattutto un'idea di facilità. Questo è venuto ad un arresto temporaneo e quindi ad un nuovo che ci accompagnerà nel futuro, e le opere di questa mostra, ma stavo pensando a quella in particolare, offrono la possibilità di comprendere meglio quello che stiamo vivendo. Oltre a questo, lo spettatore, percependo proprio la materia, a volte anche l'odore, devo dire, della pittura, diventa, diciamo, più certo, credo, anche attraverso una immedesimazione nell'artista, della propria capacità di intervenire, della propria capacità di lavorare la terra, di toccare delle cose, di forgiare le cose, di fare cose singolarmente e anche attraverso una intelligenza collettiva di tante diverse persone. Quindi in questo momento, ma oserei dire forse sempre, l'arte è questo, cioè che cosa erano se non questo, gli affreschi di Giotto, che rappresentavano non una trascendenza ma anche questo essere umano dei primi comuni, curvo, tridimensionale, in fondo anche brutto, che era quasi questo divenire, una rappresentazione del divenire immanenti alle cose, alla fine di un lungo periodo, diciamo, in cui gli esseri umani erano proiettati soltanto alla trascendenza del fondo oro e non contava il singolo individuo, che invece all'epoca di Giotto nasceva in parallelo alla nascita dei comuni. Per cui io leggo sempre l'arte, o spesso l'arte, non solo come svago, diletto, piacere, distrazione estetica, diciamo, che ha a che vedere con il bello, ma proprio come possibilità di dare voce al pubblico, del pubblico e per il pubblico.
Prima di chiudere questa conversazione con Carlin Cristóbal Gárgyev, non possiamo non fare un passaggio dentro il Castello di Rivoli e vedere quali sono le mostre in corso, e per raccontarle, seppur brevemente, al nostro pubblico. Di quali mostre possiamo godere al Castello di Rivoli?
Al Castello adesso abbiamo tantissime mostre in corso: Otto Bonne Kanga, Chile Bonitoliva, come diceva lei, Bracha Ettinger e Agnieszka Courant, un'artista israeliana che che nell'ambito del nostro progetto di ricerca e di raccolta di materiali, l'archivio presenta i suoi segreti quaderni. È un artista psicanalista che ha ascoltato molto i suoi pazienti dipingendo e disegnando, quindi uno squarcio proprio sul lavoro di un intellettuale che attraversa la parola e l'arte visiva. L'altra mostra, Agnieszka Kurante, una giovanissima artista polacca, che è forse la punta di diamante di una ricerca sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale applicata alla nostra vita. Sono quadri che cambiano, che si chiamano conversions e che prelevano, sono basati su prelevare dati emozionali da tutto il mondo, dalle persone che usano i social media per esprimere sentimenti e vengono tradotti da un algoritmo che l'artista ha creato in immagini che cambiano in quanto la tela non è altro che un supporto in rame con della vernice, dei pigmenti a cristalli liquidi che quindi cambiano a seconda dell'input che si trasforma in temperatura e atmosfera. Quindi quadri che non sono più stabili e che sono visualizzazioni di un mondo intero che sta vivendo in questo momento.
E noi le visiteremo prossimamente le mostre e le racconteremo qui nel posto delle parole, come anche quella dedicata a Dabo, Achille, Bonito Oliva, Teatron. Prima di salutarci, Caroline Christa-Bakarkiev, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, questa è una domanda, diciamo, da mille punti, perché io leggo sempre tante cose diverse contemporaneamente, non riesco mai a leggere una sola cosa, però dal libro Omini Teismo di Michelangelo Pistoletti, è un libro nuovo, diciamo, di poesie giapponesi di Einaudi, e poi onestamente proprio ieri Mario Calabresi mi ha regalato il suo libro A Occhi Aperti, che sto cominciando a guardare, dell'editore Contrasto.
Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato, Caroline Christa-Bakarkiev. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie dell'interesse.